Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Lo scontro nella maggioranza paralizza l'ARS, non c'è accordo sull'elezione del capogruppo del PD e sulla presenza in giunta di Luisa Lantieri, seduta rinviata per la seconda volta. Insomma, tutto è bloccato, la coalizione non riesce a trovare un equilibrio e anche gli uffici di presidenza delle commissioni ora rappresentano un problema tra chi si aspetta una presidenza e chi teme il golpe. Frattanto, anche le commissioni attualmente in carica sono paralizzate. All'ARS poi non c'è traccia della manovra finanziaria per il 2016. L'assessore all'economia Alessandro Baccei ha già consegnato il bilancio senza la copertura del disavanzo da 1,4 miliardi, documento chiuso nei cassetti dal governatore Rosario Crocetta, che spera di chiudere entro questa settimana l'accordo col governo Renzi proprio sui fondi per coprire il buco per evitare un massacro sociale. Il neocommissario Miccichè di Forza Italia: troppe correnti nel partito in Sicilia, ho trovato un partito con qualche problemino, troppe correnti e poche linee guida. Sto cercando di incontrare tutti e di parlare con tutti, in pochi giorni penso di farmi un'idea di come procedere per ritrovare l'unità. Forestali: si riapre una vertenza che sembrava conclusa alla fine della settimana scorsa con la ratifica da parte del governo della delibera CIPE sui finanziamenti, compresi gli 88 milioni destinati al comparto. La regione senza liquidità e i 24.000 forestali tornano in piazza a protestare. CGIL e FLAI annunciano la ripresa della mobilitazione con presidi davanti alle prefetture. La Commissione dell'Unione Europea ha approvato il piano di sviluppo rurale 2014-2020 della regione siciliana, un plafond di 2 miliardi e 212 milioni 747 mila euro, fondi che in base alle procedure potranno essere spesi entro e non oltre il 2023. Il via libera di Bruxelles ha colto un po' di sorpresa al Dipartimento Agricoltura, che si aspettava l'ok a metà dicembre. 7 avvisi di garanzia a Catania, 3 notificate a sanitari e 4 ai legali rappresentanti di ditte farmaceutiche a conclusione delle indagini preliminari per l'impianto di stent scaduti a pazienti ricoverati presso l'ospedale Cannizzaro per interventi di angioplastica tra il 2011 e il 2012. Le indagini svolte dal NAS Carabinieri di Catania hanno consentito di verificare il sicuro impianto di 16 stent scaduti su 11 pazienti. Tale pratica, spiega il procuratore della Repubblica reggente Michelangelo Patanè, ha portato illeciti vantaggi economici alle ditte fornitrici di stent. Accertato inoltre come le ditte abbiano fornito all'azienda ospedaliera materiali con scadenze estremamente ravvicinate alla consegna, in violazione dei capitolati sottoscritti con la stessa azienda ospedaliera. Sono stati quindi complessivamente contestati 7 differenti abusi d'ufficio, 7 somministrazioni di medicinali guasti, 10 frodi nelle pubbliche forniture. Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato, coordinati dal dirigente della DIGOS della Questura di Siracusa, il dottor Enzo Frontera, hanno eseguito nell'ambito della pianificazione regionale programmata dal Ministero dell'Interno, che ha disposto un continuo monitoraggio, una serie di mirati controlli negli esercizi pubblici, call center, internet point, servizi di money transfer e altre strutture ricettive e luoghi frequentati da cittadini extracomunitari della provincia. I controlli effettuati congiuntamente con l'Arma dei Carabinieri si iscrivono tra le misure disposte in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Siracusa, dottor Armando Gradone. Per l'intensificazione della vigilanza di tutti gli obiettivi sensibili concernenti recenti episodi terroristici avvenuti in Francia. Siracusa, truffe agli anziani. In questi giorni i competenti uffici della Polizia di Stato e della Questura di Siracusa hanno raccolto le denunce di alcuni utenti vittime di truffe e raggiri da parte di abili imbroglioni. In 2 ultimi episodi i furfanti si sono finti militari dell'Arma dei Carabinieri o avvocati. La procedura è la solita e molto collaudata. I truffatori in questione, raccolte le dovute informazioni ed individuata l'anziana vittima, la chiamano al telefono e le chiedono del denaro anche fino a 5.000 euro, fingendosi dei carabinieri che avevano accertato una qualche infrazione commessa dal figlio della stessa. La vittima, nella falsa convinzione di aiutare il figlio, cedeva il denaro ad uno dei complici dei truffatori. In questo caso, come gli altri analoghi episodi, la Polizia di Stato consiglia di verificare con molta attenzione qualunque tipo di richiesta di denaro e nel dubbio invita tutti gli utenti a chiamare senza indugio il numero di emergenza 113. Ispica, l'amministrazione comunale ha comunicato alla Cassa Depositi e Prestiti che l'ente ha utilizzato, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legge 66/2014, l'importo complessivo di 3.628.307,23 centesimi a modalità di restituzione della somma non utilizzata pari a 1.558.907 euro. L'anticipazione di cassa era stata richiesta dalla precedente amministrazione per pagare i fornitori dell'ente per l'anno 2013. La parte di anticipazione non più spendibile è riconosciuta in forza del decreto legge 66/2014 che ha giaciuto nelle casse del comune per diversi mesi, sarà pertanto ed in tempi brevissimi restituita all'ente erogante. Un atto di attenta e buona gestione, afferma il sindaco Muragli in una nota stampa, che permetterà all'ente di poter accedere ad una nuova anticipazione, così come previsto dal decreto legge 78/2015, pari a 2.104.537 euro, che consentirà di pagare tutte le fatture del 2014 soddisfacendo le legittime spettanze dei fornitori. Il primo cittadino fa rilevare come la Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo numero 71 del 23 novembre 2015, ha dato indirizzo alla ragioniere Maria Blandizzi di predisporre tutti gli atti gestionali necessari per procedere alla restituzione delle somme residue accantonate. Dopo una lunga fase di studio e gli incontri avuti con la Cassa Depositi e Prestiti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prosegue ancora il sindaco Muraglia nella sua nota, la Giunta, in piena sintonia con i consigli e i consiglieri di maggioranza, hanno deciso di assumere una condotta sana e prudente sulla vicenda che riguarda il decreto legge 35/2013, riservandosi di adottare azioni e misure future da porre in essere al fine di salvaguardare gli interessi dell'ente, optando per la restituzione di 4.305.419 euro a fronte di 6.000.000 euro, somma erogata nell'anno 2013 a titolo di anticipazione dal CPD alla Cassa Depositi e Prestiti. Con questi atti l'amministrazione comunale, nel pieno rispetto delle leggi, prosegue lungo un percorso virtuoso che riporta luce e trasparenza in merito alla reale situazione finanziaria dell'ente, acquisendo credibilità e fiducia agli occhi delle varie istituzioni. Questa attenta opera di vigilanza e controllo, conclude Muraglie, è frutto della fattiva collaborazione tra gli uffici, l'assessorato, l'assessore al bilancio Pippo Barone e il sindaco Pierenzo Muraglie. L'amministrazione tutta consente quindi un'importantissima azione di risanamento che permetterà alla nostra città di ripartire e gettare le basi per un futuro migliore. Andiamo adesso a Rosolini. I pentastellati rosolinesi chiedono all'amministrazione di attivare tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legge vigente affinché si costituisca parte civile nel procedimento relativo alla realizzazione del centro commerciale e a tutela degli interessi dei cittadini. A tal proposito è stata recapitata una lettera al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale, perché affermano non bastano gli attestati di fiducia rivolti alla presidente del consiglio e ai due dipendenti comunali. Difatti, i capi di imputazione di richiesta di rinvio a giudizio per presunte ipotesi di abuso in atti d'ufficio aggravato, se confermati, destano particolare preoccupazione e perplessità sull'integrità e correttezza dell'operato dei soggetti coinvolti, considerati i ruoli che continuano a detenere in seno all'amministrazione. Preso atto che il Comune di Rosolini risulta parte offesa nel procedimento di cui trattasi, qualora venga accolta la richiesta di rinvio a giudizio, nelle more dell'iter giudiziario, la costituzione di parte civile del Comune, oltre a rappresentare un segnale importante su come la nostra comunità considera tale tipologia di reati, continua ancora il meeting di Rosolini, costituirebbe soprattutto un esempio doveroso e opportuno nei confronti dei cittadini e nella gestione della cosa pubblica. Si tratta di un atto sicuramente discrezionale che compete all'amministrazione, ma al tempo stesso di un atto dovuto. L'ente locale si è trovato infatti ad essere parte lesa, in mezzo a vicende per cui riteniamo sia doveroso tutelare l'immagine ed il prestigio. Ribadiamo, conclude la nota del meeting di Rosolini, ancora una volta la massima fiducia nell'operato della magistratura, perché non si è lasciata alcuna ombra sulle nostre amministrazioni pubbliche, che debbono essere delle case di vetro trasparenti in cui tutti i cittadini possono sentirsi rappresentati. Rimaniamo ancora a Rosolini. Oggi, 25 novembre, si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. In occasione di tale evento, l'amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni socioculturali e cittadine, ha promosso un momento di condivisione e riflessione con una fiaccolata silenziosa che si terrà in piazza Garibaldi alle ore 18. A detta iniziativa sono invitate le istituzioni, associazioni e parrocchie, gruppi e movimenti cittadini. A Pachino è partita lunedì l'intervento di riqualificazione del territorio delle discariche di amianto. In diverse contrade della città è stata avviata la rimozione in sicurezza del pericoloso materiale. Le prime discariche bonificate sono state quelle di Contrada Cozzi, Concadoro a Marzamemi, Piannette all'altezza del mercato ortofrutticolo, in via dello Stadio ed a Morghella lungo la strada provinciale Marzamemi-Portopalo. Il costo complessivo ammonta a 15.000 euro. Contestualmente fanno sapere da Palazzo di Città che continuerà l'azione di controllo sul territorio da parte del nucleo ecologico della Polizia Municipale, che ha portato lunedì stesso alla scoperta di una nuova discarica di serbatoi in amianto a Torrefano in un terreno privato. Rimanendo in tema problematica amianto, ci spostiamo a Rosolini, dove è stato promosso dall'amministrazione comunale che per sabato 28 novembre, con inizio alle ore 16 presso l'Auditorium Attilio del Buono, presso scolastico Giorgio Lapira, un convegno sul tema tolleranza amianto zero. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Corrado Calvo, seguiranno le relazioni tecniche dell'ingegnere Rosario Di Prazza, responsabile Dipartimento della Regione Sicilia Territorio e Ambiente, dell'ingegnere Dario Di Gangi, responsabile provinciale Protezione Civile, dell'ingegnere Calogero Foti, Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana. Previsti interventi di funzionari provinciali dell'ASPE, dell'ARPE e dell'ONA, degli assessori comunali a territorio e ambiente, la dottoressa Giorgia Giallonco, alla Protezione Civile, signor Corrado Modica, e del responsabile del settore territorio e ambiente e protezione civile del Comune di Rosolini, il geometra Giuseppe Bintigni. Chiuderà i lavori il sindaco Corrado Calvo. Rosolini, torna a riunirsi questa sera il Consiglio Comunale. Ieri sera, dopo una breve sospensione di circa 10 minuti, si è aggiornato il Consiglio proprio a questa sera per proseguire nell'approvazione degli altri punti all'ordine del giorno. Ricordiamo che i punti all'ordine del giorno riguardavano la scelta di 3 scrutatori, poi ricognizione di prestiti concessi ai comuni della Cassa Depositi e Prestiti, approvazione bilancio di previsione, bilancio pluriennale e relazione previsionale programmatica triennio 2015-2017 e poi il punto aggiuntivo approvazione programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma anno 2015. Bene, tutto anche per questo odierno appuntamento di RAM Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo nelle prossime edizioni.